Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Coga, ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. Oggi parliamo di uno dei passaggi critici che il bambino si trova ad affrontare in età prescolare, e cioè il controllo sfinterico, l'acquisizione della capacità di controllare la vescica e l'intestino, che rappresenta una tappa importantissima dello sviluppo del bambino. È sicuramente un'acquisizione facile e veloce se trattata in modo corretto. L'importante è che non diventi fonte di disagio e di preoccupazione né per il bambino né per i genitori. La complessità del processo di apprendimento per arrivare a togliere il pannolino al bambino è stata descritta da James Anthony, secondo il quale il rituale del pannolino deve apparire al bambino come una sorta di complessa e meticolosa esperienza. Le esortazioni della madre lo mettono di fronte all'impegno di individuare in tempo i segni del bisogno di evacuare, di interrompere il gioco, di sopprimere il desiderio di evacuare immediatamente, di cercare e trovare un posto appropriato per lo scopo, di assicurarsi una privacy adeguata, di slacciarsi e liberarsi dai vestiti, di appoggiarsi in modo sicuro sul vaso, di capire quando il procedimento è finito, di pulirsi in modo soddisfacente, di scaricare il gabinetto, di risistemarsi i vestiti, aprire la porta e spuntare fuori per riprendere il gioco esattamente nel punto in cui era stato interrotto. Tutto questo avviene dapprima durante il giorno e il passaggio successivo prevede che il controllo si trasferisca al periodo notturno. Il bambino impara a trattenersi per tutta la notte oppure a svegliarsi quando la vescica è piena per andare a fare la pipì. Per quel che riguarda il controllo della pipì, in alcuni casi le cose possono non andare come pensiamo e la fase di passaggio si può protrarre nel tempo fino a diventare un vero e proprio problema. Secondo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, per parlare di vero e proprio problema e quindi di enuresi, è necessario che ci sia una ripetuta emissione di urine durante il giorno o la notte, nel letto o nei vestiti. Tale comportamento deve essere frequente e non deve dipendere da alcuna condizione medica generale. La pipì a letto è un fenomeno abbastanza comune. Alcuni ricercatori hanno osservato che si tratta del disagio psicologico di gran lunga più diffuso tra i bambini, soprattutto nei maschi. Distinguiamo tra enuresi primaria, quando i bambini non hanno mai acquisito la competenza del controllo delle urine, e di enuresi secondaria, se i bambini hanno già raggiunto questa autonomia e la perdono successivamente. La causa dell'enuresi sembra essere multifattoriale. È importante, come dicevo prima, escludere quanto prima la presenza di problemi medici. Il disturbo tende a presentarsi frequentemente quando il bambino vive condizioni di ansia, stress o particolare tensione emotiva, come succede per esempio alla nascita di un fratellino o quando è necessaria una separazione dei genitori o all'inizio della scuola, per esempio. In alcuni casi è necessario ripercorrere le prime fasi dell'apprendimento situato tra l'anno e mezzo e 4 anni e mezzo di età. Forti pressioni, una arrendevole pigrizia nell'addestramento o ancora un'educazione sfinterica ritardata possono influenzare il raggiungimento del controllo. Alle volte il bambino, non ancora abile nell'uso delle parole, utilizza questo canale, volontariamente o meno, per manifestare un suo disagio o ricercare maggiori attenzioni. Può essere il caso, per esempio, del figlio unico che dopo la nascita di un fratellino rincomincia a fare pipì a letto. Esistono poi infiniti fattori di mantenimento specifici per ogni singolo caso, che impediscono il superamento del disagio. Come reagiscono i genitori davanti a questo evento? Prima di soffermarci su questo quesito, ascoltiamo la canzone di Tricarico, Imbarazzo.
Sentir che c'è qualcosa che non va, ma non far domande per non creare l'imbarazzo. La timidezza luce di onestà, sorridendo e discorrendo per non creare l'imbarazzo. Sapori d'altri tempi che non ci sono più, malinconia leggera d'estate. La gestualità che rivelerà le tue passioni. sentir che l'universo è dentro te, ma non far domande per l'antico senso del pudore. Poi dici ora devo andare via, ed il bacio fazzoletto, l'imbarazzo è svanito ormai. Sai, muri d'altri tempi che non ci sono più, malinconia leggera d'estate. Sai, muri d'altri tempi che non ci sono più, malinconia leggera d'estate. Perché nulla più ormai sarà come solo è stato ieri verso un orizzonte nuovo ormai. Distese sconfinate immense e non aver paura di abbandonarsi all'amore.
Come reagiscono i genitori davanti al disturbo delle nuresi? La reazione dei genitori di fronte a questo disturbo può essere di vario genere. Alcuni la considerano come un evento da accettare in modo passivo, altri come qualcosa di estremamente grave. Altri sdrammatizzano, ma soffrono in silenzio. È importante aver presente che si tratta di un disturbo psicosomatico, che coinvolge cioè mente e corpo, e che non è possibile chiedere al bambino di controllarsi, in quanto l'enuresi non è volontaria. È fondamentale inoltre tenere sempre presente che i genitori e tutti gli adulti che si prendono cura del bambino sono una risorsa importantissima e la loro risposta può avere una forte influenza sul sintomo. L'enuresi è fonte di imbarazzo per chi ne soffre e per i suoi familiari. Il bambino infatti può essere allontanato o preso in giro dai compagni di classe fino ad arrivare ad una vera e propria esclusione sociale. Il sintomo inoltre impone un limite nella scelta delle attività del bambino. Pochi enuretici infatti possono felicemente andare in campeggio o rimanere a dormire da amici. Nel caso in cui ci si ritrovi coinvolti in un circolo vizioso dal quale non si riesce ad uscire, prima che il sintomo acquisisca stabilità, è consigliabile chiedere aiuto ad uno psicologo infantile. Individuare le cause del disagio non sempre risulta semplice ed immediato, ma permette di evitare il cronicizzarsi di situazioni che possono avere ripercussioni negative e portare a disagi emotivi, come una bassa autostima, sociali, come la presa in giro da parte dei compagni di classe. Chiedere aiuto non deve essere vissuto come una sconfitta o una prova dell'inadeguatezza di sé come genitori o del proprio bambino, ma come una risorsa a disposizione per superare un momento di difficoltà nei tempi e nei modi più rapidi e efficaci possibile. È importante evidenziare la necessità di lasciare al bambino la libertà di ricercare il suo proprio ritmo. La menzione a volte viene raggiunta prima del compimento dei 3 anni. In questi casi è importante tenere presente che si tratta comunque di un'anticipazione che riguarda non solo la prontezza fisiologica del bambino, ma soprattutto quella emotivo-affettiva che avrà ripercussioni sull'evoluzione psicologica del bambino stesso. Il controllo sfinterico non è innato, ma si organizza nel tempo e può essere considerato acquisito quando è diventato quasi automatico e libero da qualsiasi elemento conflittuale. La maturazione neurologica nella base organica, necessaria ma non sufficiente. Questo fattore dà la possibilità al bambino di un apprendimento che non può essere concepito come un semplice condizionamento. Intervengono infatti alcuni fattori affettivi principali centrati da una parte sull'investimento del bambino nel controllo dei propri sfinteri, dall'altra sul tipo di relazione con l'ambiente, dal momento che le condotte sfinteriche assumono un senso nella comunicazione con l'altro. Secondo Crocetti, una volta esclusi gli aspetti organici, le cause dinamiche possono essere rintracciate all'interno di alcune categorie. Condotte di tipo simbolico. Il bambino sarà caratterizzato da infantilismo affettivo dovuto a situazioni di abbandono che inducono in lui sentimenti di insicurezza e di autosvalutazione. Un esempio potrebbe essere la situazione prima citata dell'arrivo di un fratellino. Una condotta di umiliazione potrebbe manifestarsi con una chiara preferenza o comunque con un'accentuazione dell'impegno affettivo ed emotivo che la mamma o il papà esprime nei confronti del nuovo nato, togliendo quella necessaria attenzione ai bisogni del primogenito. Una coppia sana prepara invece il primo nato all'arrivo del fratellino, coinvolgendolo, parlandogli, facendoli partecipe nei 9 mesi di gravidanza. Così il piccolo si interessa a quello che sta accadendo nella pancia della mamma e di quello che accadrà da lì a qualche tempo. E accompagna anche la scelta degli oggetti che viene quindi condivisa. In tutto ciò non trascurando i sentimenti di solito normalmente ambivalenti che nel primo figlio insorgono via via. Alla nascita del secondo bambino, una mamma e un papà attenti daranno tutta l'attenzione di cui il nuovo nato ha bisogno, ma nello stesso tempo riserveranno uno spazio di attenzione anche al primo bambino e alle sue reazioni emotive. Se questo spazio e tempo di attenzione non c'è, perché la coppia genitoriale è tutta presa dal neonato e a festeggiare solo lui, cominciano ad esserci delle spinte in avanti del tipo «adesso sei grande». Queste condotte possono veicolare anche un'esperienza di umiliazione. La restituzione delle angosce collegate può venire attraverso il sintomo enuretico, che coniuga insieme l'esigenza di autopunirsi perché non sono poi così bello e bravo per mamma e papà, con l'esigenza di tenere sotto controllo le angosce collegate ad esperienze di umiliazione che il bambino ha subito. L'infantilismo affettivo può essere dovuto anche a situazioni di dipendenza o iperprotezione. Si tratta di situazioni in cui il bambino è indotto alla passività che viene poi compiuta attraverso il sintomo. Sempre secondo Crocetti, il nucleo dinamico del sintomo è da ricercare in una condotta di autocastigo che il bambino si infligge e mediante la quale cerca di controllare, fino ad annullare per spostamento, l'ansia e l'angoscia dovute alle esperienze di umiliazione subite. Si è contato con un profondo senso di vergogna che non appartiene solo al bambino ma anche alla coppia genitoriale. L'enuresi infatti restituisce sempre l'umiliazione che il bambino ha subito alla coppia che a sua volta si vergogna perché l'enuresi è un attacco che produce umiliazione. Anche per oggi l'appuntamento dedicato alla psicologia termina qua, vi aspetto lunedì alle 19:10 e in replica martedì alle 8:30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Calaritana. Thank you.